Capitolo 47. Il signor Rodolfo Nickleby ha qualche rapporto confidenziale con un altro vecchio amico. Essi s'accordano su un progetto che promette bene per entrambi. Ecco già suonati 3:15, mormorò Newman Noggs ascoltando l'orologio d'una chiesa vicina. E io mangio alle 2. Lui lo fa apposta, ci si mette di punto, è nel suo carattere. Era nel suo sgabuzzino di ufficio e in vetta al suo scanno ufficiale che Newman faceva questo soliloquio. E il soliloquio si riferiva, come in generale tutti i diversi brontolii di Newman, a Rodolfo Nickleby. «Non credo che lui abbia mai appetito», disse Newman, «tranne che di sterline, scellini e soldoni, dei quali è più bramoso d'un lupo. Mi piacerebbe di fargli inghiottire un campione di tutte le monete nazionali. Il soldone sarebbe un boccone un po' difficiletto, ma la corona... Ah, ah!» Ripreso in qualche modo il suo buon umore mediante la visione di Rodolfo Nickleby costretto ad inghiottire una moneta di 5 scellini, Newman trasse lentamente dalla scrivania una di quelle bottigliette tascabili, note col nome di pistolette, e scotendosela presso la tempia in modo da produrre un suono rinfrescante e piacevole all'orecchio, si rammorbidì tutto nei lineamenti e trasse dalla boccetta un sorso gorgogliante che li rammorbidì ancor più. Rimettendo il tappo, schioccò 2 o 3 volte le labbra con aria molto soddisfatta e, dopo che il gusto del liquore si fu svaporato, riprese a borbottare. «Mancano 5 minuti alle 3», brontolò Newman, «ed io ho fatto colazione alle 8, si sa poi che colazione, per mangiare alle 2. E potrei avere un bel pezzo di carne arrosto a casa che a quest'ora si stesse a guastare. Che ne sa lui se non l'ho? Non te ne andare finché non ritorno». «Non te ne andare finché non ritorno. Perché allora te ne esci quando io devo andare a mangiare, eh? Lo fai dunque per tormentarmi, eh?» Queste parole, benché pronunciate ad alta voce, non erano rivolte che all'aria. La rappresentazione dei torti che gli si facevano parve però riducesse Newman Knox alla disperazione, perché s'appiattì in testa il cappello e, infilandosi gli indistruttibili guanti, dichiarò con gran forza che, nascesse quel che nascesse, sarebbe andato a desinare in quello stesso minuto. Mettendo immediatamente ad effetto questa risoluzione, era già nel corridoio quando il rumore della chiave nella serratura del portone gli fece fare una precipitosa ritirata entro lo sgabuzzino. «Viene», brontolò Newman, «e in compagnia di qualche altro, ora dirà, aspetta finché non se ne vada questo signore, ma io non aspetterò, è evidente». Così dicendo, Newman sgattaiolò in un armadio vuoto che aveva 2 battenti e vi si rinserrò con l'intenzione di sbucarne appena Rodolfo si fosse rifugiato nella sua stanza. «Knox!» esclamò Rodolfo. «Dove sei andato a cacciare?» Ma Newman non rispose. «Quel briccone se n'è andato benché gli avessi detto d'aspettarmi», mormorò Rodolfo guardando nello sgabuzzino e cavando di tasca l'orologio. «Auf! Sarà bene che entriate qui, Gride. Il mio impiegato è via e nella mia stanza fa molto caldo per il sole. Qui si sta freschi e all'ombra, se non badate alle cerimonie».
«Niente cerimonie, signor Nickleby. Ah, niente cerimonie. Per me dappertutto è lo stesso, caro. Oh, qui si sta benissimo. Ah, veramente bene».
La persona che rispondeva così era un vecchietto di circa 70 o 75 anni, molto magro, molto curvo e leggermente storto. Portava un abito grigio con un bavero assai stretto, una sottoveste alla vecchia foggia, di seta nera rigata a spighe, e dei calzoni così stremenziti che gli mettevano in mostra i suoi fusi distinchi in tutta la loro bruttezza. Gli unici oggetti di ornamento e di eleganza che aveva addosso erano la catenina d'acciaio dell'orologio, alla quale erano attaccati dei grossi suggelli d'oro, e un nastro nero, entro il quale, secondo una vecchia moda che ora raramente è seguita, portava raccolta sulla nuca la chioma grigia. Aveva il naso e il mento aguzzi e prominenti, le guance affossate per mancanza di denti, la faccia disseccata e giallognola, tranne dove le gote erano tinte del colore delle mele secche in inverno. E dove c'era stata la barba rimanevano ancora un po' di ciuffi grigi di peli, che sembravano, come le rade ciglia, indicare la sterilità del suolo da cui spuntavano. Tutta l'aria e l'atteggiamento della persona erano d'una sorniona servilità felina. Tutta l'espressione della faccia era concentrata in uno sguardo rugoso, composto di scaltrezza, di lascivia, di bassezza e di avarizia. Tale era il vecchio Arturo Gride, che sulla faccia non aveva una ruga,
che nel vestito non aveva una piega la quale non esprimesse la cupidigia più bramosa e ladra e non indicasse sicuramente che gli apparteneva alla classe della quale Rodolfo Nickleby era rappresentante. Tale era il vecchio Arturo Gride, che se ne stava seduto su una seggiola bassa, fissando in viso Rodolfo Nickleby, il quale s'era seduto sullo sgabello dello sgabuzzino, con le braccia sulle ginocchia, fissando il viso di lui, del campione che gli poteva tener testa, quale che fosse la sfida in campo. «E come ve la passate?» disse Gride, fingendo il maggior interesse per la salute di Rodolfo. «Non v'ho veduto da... Ah, non v'ho veduto da... Da parecchio!» disse Rodolfo con un sorriso speciale, facendo intendere che sapeva benissimo che l'amico non s'era recato lì da lui per fargli una visita di cerimonia. È stato proprio un caso che voi m'abbiate visto, perché mettevo la chiave nella porta quando voltavate la cantonata. Sono molto fortunato, osservò Gride. Così si dice, rispose Rodolfo seccamente. Il vecchio usuraio agitò il mento e sorrise, e non aggiunse parola, ed entrambi continuarono a sedere senza parlare. Ciascuno fissava l'altro come per colpirlo nel momento opportuno. «Su, Gride!» disse infine Rodolfo. «Che porta il vento oggi?» «Ah, voi siete terribile, signor Nickleby!» esclamò l'altro, sollevato a quanto parve dal veder che Rodolfo lo traeva lui stesso a parlare di affari. «Ah, povero me, come siete terribile!» «Già, voi avete delle maniere così dolci e insinuanti che mi fate apparir così per contrasto!» rispose Rodolfo. Non so se le vostre maniere valgano di più, ma io non ho pazienza. Voi siete un vero genio, signor Nickleby, disse il vecchio Arturo. Così profondo, ah! Così profondo, ribatté Rodolfo, da sapere d'aver bisogno di tutta la mia profondità quando gli uomini come voi cominciano coi complimenti. Voi sapete che vi ho visto nell'atto di lisciare e adulare altra gente, e ricordo bene a che mirava tutto il vostro giulebbe. Soggiunse Arturo stropicciandosi le mani. Sì, senza dubbio, nessuno che possa saperlo meglio di voi. È piacevole pensare che ricordate i vecchi tempi. Ah, Dio mio! Ora dunque, disse Rodolfo tranquillamente, il vento che porta? Vi domando di nuovo, che c'è? Vedete? Esclamò l'altro. Sempre con la mira agli affari, anche se parlate dei beati tempi di una volta. Ah, Dio! Dio, che uomo! Di quale affare dei beati tempi d'una volta volete parlare? Disse Rodolfo. Di qualcuno, certo, se no non parlereste dei beati tempi d'una volta. Sospetta anche di me! Esclamò il vecchio Arturo levando le mani. Anche di me! Oddio, anche di me! Che uomo! Che uomo! Il signor Nickleby armato contro tutti! Non c'è un altro che gli somigli! Un gigante fra i pigmei! Un gigante! Un gigante! Rodolfo fissava con un sorriso quel vecchio volpone che gorgogliava in questo tono, e Newman Noggs nell'armadio si sentiva mancare il cuore a misura che la prospettiva del desinare si faceva sempre più vaga. Debbo fare come vuol lui! Esclamò il vecchio Arturo. Debbo fare a suo modo. Ha la testa di marmo, come dicono gli scozzesi, e gli scozzesi la sanno lunga. Egli vuol parlare di affari e non perdere il tempo in chiacchiere. Ha ragione. Il tempo è denaro, il tempo è denaro. È stato uno di noi due, forse, a mettere in giro questo proverbio, disse Rodolfo. Il tempo è denaro e del buon denaro per quelli che lo calcolano con la tavola degli interessi. È denaro il tempo, sì, il tempo costa denaro, è un oggetto piuttosto dispendioso per della gente che noi potremmo nominare, se mi intendo del mio mestiere. In risposta a questa uscita, il vecchio Arturo di nuovo levò le mani, di nuovo gorgogliò e di nuovo esclamò: Che uomo, che uomo! E quindi tirò la sedia più dappresso all'alto sgabello di Rodolfo e guardando in su quella faccia immobile disse: Che mi direste se dovessi dirvi che io sto per ammogliarmi? Io vi direi, rispose Rodolfo guardandolo freddamente, che per un vostro proposito particolare snocciolate una menzogna e che non è la prima volta e che non sarebbe l'ultima, che non me ne sorprendo e che non me la date a intendere. Allora vi dico seriamente che è vero, disse il vecchio Arturo. E io vi dico seriamente, soggiunse Rodolfo, ciò che vi ho detto un istante fa. Piano, lasciate che vi guardi. V'è cert'aria melatamente diabolica sulla vostra faccia. Ah, Di che si tratta?
Io non vorrei ingannarvi, sapete, gemé Arturo Gride. Non potrei farlo e se mi ci provassi sarei un pazzo. Io ingannare il signor Nickleby, il pigmeo farla al gigante. Io vi domando di nuovo, che mi direste se vi dicessi che sono sul punto di ammogliarmi?
Con qualche vecchia strega? Domandò Rodolfo.
No, no,
esclamò Arturo interrompendolo e fregandosi estasiato le mani.
Non ci siete, non ci siete ancora. Il signor Nickleby, che per una volta non coglie nel segno, assolutamente fuori di strada, con una giovane bella ragazza, fresca, leggiadra, ammaliante, che non ha ancora 19 anni, occhi neri, lunghe ciglia, labbra di ciliegia matura, che al solo guardarle chiamano i baci, una bella massa di capelli nella quale si vorrebbe giocherellar con le dita. Una vita che vi dà la voglia di abbracciare l'aria con l'idea involontaria di stringerla fra le braccia, dei piedini che si muovono con tanta leggerezza che appena sembrano posarsi in terra. Ecco di chi si tratta, caro, ecco.
Cotesto è più che un ordinario rimbambimento, disse Rodolfo dopo aver arricciato il naso all'irismo del vecchio peccatore. Il nome della ragazza?
Ah, la vostra profondità! La vostra profondità. Vedete la vostra profondità, esclamò il vecchio Arturo. Lui sa che mi occorre il suo aiuto, sa che può darmelo, sa che tutto deve ridondare a suo vantaggio e già vede la cosa. Il suo nome?
Non v'è nessuno che possa udire.
Chi diavolo volete che ci sia? Ribatté bruscamente Rodolfo. Chissà che qualcuno non possa passar su e giù per le scale, disse Arturo Gride dopo aver guardato fuori la porta e averla richiusa accuratamente. Forse il vostro impiegato può essere ritornato e aver origliato all'uscio. Impiegati e servitori hanno il vizio di origliare e non vorrei che il vostro Nox...
Al diavolo Nox, disse vivacemente Rodolfo, e continuate ciò che avete da dire.
Sì, al diavolo Nox, soggiunse il vecchio Arturo. Certo, non ho la minima obiezione al vostro desiderio. Essa si chiama...
Bene, disse Rodolfo irritato da una nuova sosta del vecchio Arturo.
Si chiama Maddalena Bray.
Sia che la menzione di quel nome dovesse produrre qualche effetto su Rodolfo, e Arturo Gride vi aveva calcolato, sia che in realtà lo producesse, la verità è che quegli non si turbò affatto, ma tranquillamente ripeté il nome parecchie volte, come se pensasse quando, dove e in che occasione l'avesse mai sentito.
Bray, disse Rodolfo. Bray, c'era quel giovane Bray di...
No, quegli non ebbe mai una figlia.
Ricordate Bray?
Soggiunse Arturo Gride.
No,
disse Rodolfo fissandolo con sguardo distratto.
Non vi ricordate Gualtiero Bray, quell'elegante che maltrattava tanto la sua bella moglie?
Se cercate di farmi venire in mente con un particolare simile una precisa persona del mondo elegante, disse Rodolfo stringendosi nelle spalle, la confonderei con i 9 decimi di tutti gli eleganti che m'è stato dato di conoscere finora.
Un momento, un momento. Quel Bray che è ora nei limiti privilegiati della prigione del King's Bench, disse il vecchio Arturo. Non avete potuto dimenticare Bray? Tutti e due abbiamo avuto degli affari con lui. Come, se vi deve del denaro?
Ah, lui, soggiunse Rodolfo.
Sì, sì, ora vi spiegate.
Ah, si tratta di sua figlia, si tratta. Benché questo fosse detto con molta naturalezza, essa non era tale da non lasciar trapelare a uno spirito come quello del vecchio Arturo Gride il disegno da parte di Rodolfo di guidarlo a delle affermazioni e a delle spiegazioni assai più diffuse di quelle che egli intendeva fare o di quelle che Rodolfo con tutta probabilità si sarebbe potute in altra maniera procurare. Il vecchio Arturo però era così intento ai suoi propri disegni che si lasciò infinocchiare e prese sul serio l'incertezza del suo buon amico.
«Speravo», disse, «che ripensandoci un momento ve ne sareste rammentato».
«Avete ragione», rispose Rodolfo, «ma il vecchio Arturo Gride e il matrimonio fanno uno strano contrasto di parole. Il vecchio Arturo Gride e gli occhi e le ciglia nere e le labbra che a guardare chiamano i baci». E la massa di capelli con cui vuol trastullarsi, e la vita che vuole stringere, e i piedini che par non camminino su nulla. Il vecchio Arturo Gride e delle cose simili formano un connubio ancora più mostruoso. ma il vecchio Arturo Gride, che sposa la figlia di un elegantone rovinato, inquilino dei limiti privilegiati del bench, è cosa che ha perfino del mitologico. Sinceramente, amico Arturo Gride, se volete qualche aiuto da me in codesto affare, e debbo creder di sì, altrimenti non sareste qui, dite quel che avete da dire senza ambagi. E prima di tutto non state a cantarmi che la cosa risulterà a mio vantaggio, perché io so che deve risultare anche a vantaggio vostro, e un gran bel vantaggio deve essere, se no non avreste messo neanche il mignolo in questo pasticcio.
C'era abbastanza credine e sarcasmo, non soltanto nel soggetto delle osservazioni di Rodolfo, ma anche nel suo tono di voce e negli sguardi che lo accompagnavano, tanto da muovere a sdegno anche il frigido sangue del vecchio usuraio e infiammargli le gote avvizzite. Ma egli non mostrò alcun indizio di collera e si contentò di esclamare come prima: «Che uomo! Che uomo!» e di girarsi dall'uno all'altro lato come per una viva compiacenza della franchezza e la piacevolezza dell'amico. Chiaramente osservando però dall'espressione dei tratti di Rodolfo che era bene affrontare al più presto il nocciolo della questione, si ricompose per la trattazione di più gravi faccende e toccò il vivo dei suoi negoziati. In primo luogo si dilungò sul fatto che Maddalena Bray si era consacrata al sostegno e al mantenimento di suo padre, che era ligia a ogni desiderio di lui e che il padre non aveva a questo mondo nessun altro che gli volesse bene. A questo Rodolfo rispose che già ne aveva sentito qualcosa e che se la fanciulla avesse conosciuto un po' più il mondo non si sarebbe dimostrata così sciocca. Secondo, si diffuse sul carattere del padre, sostenendo che, anche ammesso che in compenso amasse la figlia col massimo amore di cui si sentiva capace, egli dovesse tuttavia amar se stesso molto di più. A questo Rodolfo disse che era inutile indugiarsi su quell'argomento, perché era una cosa che si comprendeva facilmente e più che probabile. E infine il vecchio Arturo affermò che la ragazza era d'una grande delicatezza e bellezza e che egli aveva in realtà il più vivo desiderio di farla sua moglie. A questo Rodolfo non rispose che con un duro sorriso e un'occhiata espressiva per il vecchio decrepito che ardiva parlar d'amore.
«Ora», disse Gride, «ecco quanto ho in mente per eseguire il mio piano, perché non ancora mi sono dichiarato neppure col padre, altrimenti ve l'avrei detto. Ma questo certo già l'avete indovinato. Dio, Dio, che arma affilata che siete! Allora non state qui a giocherellare con me», disse con impazienza Rodolfo. «Il proverbio lo conoscete».
«Sempre con la risposta pronta in bocca», esclamò il vecchio Arturo levando le mani e gli occhi ammirati. «Sempre preparato! Che bellezza! Beato voi che avete tanta prontezza di spirito e tanto denaro contante per sostenerlo!»
Poi, mutando a un tratto di tono, continuò.
«Da 6 mesi a questa parte sono andato innanzi e indietro parecchie volte in casa di Bray. Sono appunto 6 mesi che ho visto la prima volta quel boccone delicato. Dio mio, che boccone veramente delicato! Ma questo non c'entra. Sono io che son creditore del padre per 1.700 sterline.
«Voi parlate come se foste l'unico suo creditore», disse Rodolfo cavando di tasca il taccuino. «Anch'io son creditore per 975 sterline e 4 scellini e 15».
«L'unico altro creditore, signor Nickleby», disse vivamente il vecchio Arturo. «L'unico con me. Nessun altro concorse alla spesa di tener confinato il debitore sul nostro interesse di non lasciarlo sfuggire. Cademmo tutti e due nella stessa insidia. Oh, bontà del cielo, e che trabocchetto è stato! Ne son quasi rovinato. Gli prestammo il denaro contro delle cambiali con un unico nome accanto al suo. Tutti credevano che il garante valesse tant'oro, ma poi rimanemmo con un pugno di mosche. Al momento di fargli gli atti, egli morì insolvibile. Ah, quella perdita mi ha quasi rovinato!»
«Continuate col vostro piano», disse Rodolfo. «È inutile lagnarvi del vostro mestiere in questo momento. Non c'è nessuno che ci sente».
«Non nuoce mai parlare a questo modo», rispose il vecchio Arturo con un gorgoglio di soddisfazione. «Con l'esercizio, come ben sapete, si migliora sempre. Ora, se io mi offro a Bray in qualità di genero, alla semplice condizione che nel momento che io sarò sicuramente ammogliato, egli sarà tranquillamente liberato, con un assegno che gli consenta di vivere in Francia da signore, non camperà molto, perché l'ho domandato al dottore, il quale m'ha parlato d'una malattia di cuore inguaribile. E se tutti i vantaggi di questa condizione gli sono giustamente prospettati e messi in luce, credete che egli potrebbe rifiutarmi? E se non potesse rifiutarla a me, Credete che sua figlia possa resistergli? Credete che non riuscirei a far di lei la signora Gride? La bella signora Gride, un boccone raro, una tortorella squisita. Non la farei la signora Gride in un mese, in una settimana, in un giorno, nel momento che vorrei?
Continuate, disse Rodolfo con un cenno risoluto del capo e parlando in un tono la cui studiata freddezza presentava uno strano contrasto con l'estatico squittio al quale l'amico era gradatamente salito.
Continuate. Voi non siete venuto per farmi una simile domanda. Dio, come parlate!
Esclamò il vecchio Arturo avvicinandosi ancor più a Rodolfo.
Naturalmente che non ho la pretesa di farvi credere che sia venuto per questo. Son venuto per domandarvi quanto vorreste da me se io riuscissi col padre per codesto vostro credito. 5 scellini per ogni sterlina? 6 scellini e mezzo? 10? Arriverei fino a 10 con un amico quale siete voi. Noi siamo stati sempre in così buoni rapporti, ma so che voi non mi trattereste così duramente. No, è vero?
C'è qualche altra cosa da dire? Disse Rodolfo più impietrito e irremovibile che mai.
Sì, c'è, ma non mi volete dar tempo, rispose Arturo Gride. Io ho bisogno in questa faccenda d'uno che perori la mia causa, che sappia parlare, incalzare, insistere sul punto, e nessuno meglio di voi può farlo. Io non posso, perché sono un povero essere timido e nervoso. Ora, se vi assicurate una buona transazione per questo credito, che da lungo tempo avete dato per perduto, voi vi metterete accanto a me come amico e mi sosterrete, non è vero?
V'è qualche altra cosa, disse Rodolfo.
No, non c'è altro, davvero, esclamò Arturo Gride.
Sì, davvero, vi dico di sì, disse Rodolfo.
Ah,
rispose il vecchio Arturo fingendo di scoprire improvvisamente un lume.
Voi intendete qualcosa di più per quanto riguarda me e la mia intenzione? Sì, certo, devo dirlo?
Credo che sarebbe bene, soggiunse Rodolfo secco.
Non volevo infastidirvi con ciò perché immaginavo che non vi voleste curar d'altro dopo aver avuto il vostro saldo del debito, disse Arturo Gride. Dimostrate una gran bontà nel domandarlo. Dio, come siete gentile. Ebbene, dato che io fossi a conoscenza di una proprietà, una piccola proprietà, piccolissima, su cui quella cara tortorella avesse un diritto legittimo, il che nessuno sa o può sapere in questo momento, e che suo marito potrebbe mettersi in tasca se ne sapesse quanto io ne so, questo giustificherebbe
tutta la cosa, interruppe Rodolfo. Ora guardiamo dall'altro lato e consideriamo ciò che mi toccherebbe se vi aiutassi a raggiungere lo scopo.
Ma non siate troppo duro,
esclamò il vecchio Arturo levando le mani con un gesto di implorazione e parlando con tremula voce.
Non siate troppo duro, si tratta veramente di una piccolissima proprietà. Diciamo 10 scellini per ogni sterlina e l'affare è fatto. È più di quanto potrei dare, ma voi siete così buono. Diremo 10? Su, avanti, su.
Rodolfo non badò a queste sollecitazioni, ma se ne stette per 3 o 4 minuti in una cupa meditazione, guardando penosamente la persona dalla quale venivano. Dopo aver meditato abbastanza, ruppe il silenzio e certo non si può dire che gli usasse delle inutili circonlocuzioni o che le sue parole non mirassero direttamente allo scopo.
«Se sposate codesta ragazza senza di me», disse Rodolfo, «voi dovreste saldare tutto il mio credito, perché altrimenti non potreste liberare il padre. È chiaro quindi che è necessario che io incassi l'intera somma, libera da ogni deduzione o spesa, se non debbo rimetterci, invece di guadagnare per il fatto d'essere onorato della vostra fiducia. Questo è il primo articolo dell'accordo. Per il secondo, io debbo stipulare che per il mio fastidio nei negoziati e nel lavoro di persuasione e nell'aiuto che vi darò a raggiungere questa fortuna avrò 500 sterline, il che è pochissimo, già che voi avete le labbra mature e la massa dei capelli neri e non so che altro unicamente per voi. Come terzo e ultimo articolo esigo che vi obblighiate verso di me quest'oggi a pagarmi queste due somme prima di mezzodì del giorno del vostro matrimonio con Maddalena Bray. Avete detto che io posso incalzare e insistere su un punto. Insisto su questo e non accetterò nulla che offra meno di queste condizioni. Se non vi dispiacciono, accettatele. Se non le accettate, sposate senza di me, se potete, la vostra fiamma. Io mi terrò il mio credito.
A tutte le preghiere, proteste e offerte d'un compromesso fra queste proposte e quelle avanzate prima da Arturo Gride, Rodolfo rimase sordo come un pilastro. Egli non volle sentir nient'altro sullo stesso argomento, e mentre il vecchio Arturo si diffondeva sull'enormità delle domande di lui e le modificazioni possibili, avvicinandosi a grado ai termini contro i quali resisteva, l'altro rimaneva perfettamente muto, completamente e tranquillamente assorto nelle registrazioni e i fogli del suo taccuino. Vedendo che era impossibile fare un'unica inclinatura nella salda compattezza dell'amico, Arturo Gride, che era preparato a un simile risultato prima di avviarsi a Golden Square, acconsentì col cuore dolente all'accordo proposto e lì, su due piedi, riempì senz'altro l'obbligazione domandata. Rodolfo teneva sotto mano quel che occorreva, dopo aver fatto il patto che il signor Nickleby lo avrebbe accompagnato a casa di Bray in quell'ora stessa per aprire subito i negoziati, in caso che le circostanze apparissero propizie e favorevoli ai loro disegni. I due galantuomini uscirono subito dopo insieme per l'esecuzione di quest'ultimo accordo e Newman emerse con la bottiglia in mano dall'armadio, donde, dalla parte di sopra, col grave rischio di farsi scoprire, aveva più volte affacciato il naso nei momenti che il colloquio gli era parso più interessante. «Non ho più appetito ora», disse Newman mettendosi la bottiglia in tasca. «Ho belle mangiato ora». Dopo aver fatto questa osservazione in tono dolente e ambasciato, Newman raggiunse la porta lentamente, zoppicando, e poi tornò indietro. «Non so di chi si tratti e di quale condizione ella sia», egli disse. «Ma io la compiango con tutto il cuore e con tutta l'anima, e non posso aiutarla né posso aiutar nessuna delle persone contro le quali centinaia di insidie, ma nessuna più vile di questa, sono tramate ogni giorno. Bene, questo accresce la mia ambascia, ma non la loro. Il fatto non diventa peggiore perché è a mia conoscenza». E intanto tortura anche me. Gride e Nickleby, come sono bene accoppiate insieme. Ah, i furfanti, i furfanti, i furfanti. Con queste riflessioni e un durissimo colpo al cocuzzolo del suo disgraziato cappello a ogni ripetizione dell'ultima parola, Newman Noggs, il cui cervello era un po' annebbiato da quel tanto del contenuto della bottiglia che s'era spinto fin sotto il cocuzzolo durante il recente ritiro, se ne andò via a cercare quel po' di consolazione che si poteva trovare nel manzo con verdura di qualche trattoria a buon mercato. Intanto i due congiurati si erano recati alla stessa casa dove era andato Nicola per la prima volta pochi giorni innanzi e, ammessi alla presenza del signor Bray e trovato che la figlia era uscita, avevano, con una varietà di magistrali approcci dovuti alla finezza e all'abilità di Rodolfo, rivelato infine apertamente l'oggetto della loro visita. «Eccolo lì, signor Bray», disse Rodolfo mentre l'invalido, non ancora rimesso dalla sorpresa, si abbandonava sulla poltrona guardando a volta lui e Arturo Gride. «Che fare se egli ha avuto la disgrazia d'esser causa della vostra detenzione in questo luogo? Una seconda causa sono stato io. Gli uomini debbono vivere. Voi conoscete troppo bene il mondo da non veder la cosa nella sua vera luce. Noi vi offriamo la migliore riparazione che sia in nostro potere». «Riparazione! Ecco un'offerta di matrimonio, alla quale qualsiasi padre, anche con un titolo di nobiltà, darebbe un salto di gioia per la figlia. Il signor Gride ha una ricchezza principesca. Pensate che fortuna sarebbe!» «Mia figlia, signore?» rispose alteramente Bray. «Siccome l'ho educata io, sarebbe la più grande ricompensa per un uomo che le offrisse anche delle enormi ricchezze in cambio della sua mano di sposa». «Precisamente ciò che stavo dicendo», disse lo scaltro Rodolfo volgendosi all'amico Arturo, «precisamente ciò che mi faceva considerare la cosa piana e facile. Non vi sarebbe nessuna obbligazione dall'una o dall'altra parte. Lei ha la giovinezza, voi avete il denaro. Lei non ha il denaro, voi non avete la giovinezza. L'una compensa l'altro, pari e patta, un matrimonio voluto dal cielo». «I matrimoni si combinano in cielo, si dice», aggiunse Arturo Gride, sbirciando odiosamente il suocero che s'augurava. «Così, se ci sposeremo, l'avrà voluto il destino». «Pensate dunque, signor Bray», disse Rodolfo sostituendo frettoloso a queste considerazioni altre più terrene, «pensate a quello che è implicato nell'accettazione o nel rifiuto della proposta del mio amico». «Come posso io accettare o rifiutare?» interruppe il signor Bray con la consapevolezza stizzosa che realmente toccava a lui di decidere. «Tocca a mia figlia accettare o rifiutare. Tocca a mia figlia, voi lo sapete». «Già», disse Rodolfo, «ma voi avrete sempre la facoltà di consigliarla, di dirle le ragioni pro e contro, di manifestarle un desiderio». «Manifestarle un desiderio, dite», rispose il debitore orgoglioso e vile, a volta, ed egoistico, sempre. «Non sono io il padre? Così io debbo manifestarle un desiderio e poi acquattarmi in un angolo? Credete forse, come i parenti della madre, nemici miei, Dio li maledica tutti, che lei abbia fatto verso di me più del suo dovere, più del suo dovere? O credete che la mia disgrazia sia una ragione sufficiente per rovesciare le parti e dare il comando a lei e a me l'obbedienza? Già, manifestare un desiderio. Forse credete, perché mi vedete a questo posto e appena capace di lasciar questa poltrona senza aiuto, che io sia un essere avvilito e dipendente, senza il coraggio o la forza di fare ciò che mi sembra bene per mia figlia? Già, posso manifestare un desiderio, lo credo bene». «Scusatemi», rispose Rodolfo, che conosceva perfettamente l'uomo e sapeva da qual parte prenderlo. «Voi non mi lasciate parlare. Stavo per dire che il cenno d'un vostro desiderio, il semplice cenno d'un vostro desiderio, sarebbe certo equivalente a un ordine». «Sicuro», rispose il signor Bray in tono esasperato. «Se per caso non lo sapeste, caro, vi dico che ci fu un tempo in cui riportai un pieno trionfo su tutti i punti contro tutta la famiglia di sua madre con la mia sola volontà, quantunque essi avessero la potenza e la ricchezza dalla loro. Pure», soggiunse Rodolfo con tutta la dolcezza di cui era capace, «non mi volete lasciar parlare. Voi siete un uomo che ha ancora tutte le qualità da figurare nel gran mondo e da campare molti anni ancora. Vale a dire, se vivete all'aria buona, sotto un cielo più mite e con compagni di vostro gusto. La gioia è il vostro elemento e una volta eravate circondato di splendore gioioso. Voi avete dinanzi la gioia e la massima libertà. Andreste in Francia e con un vitalizio annuo che vi permetterebbe di vivere nel lusso, avreste un altro lungo periodo di vita e godreste una nuova esistenza. Una volta tutta la città parlava dei vostri dispendiosi piaceri e voi potreste risplendere in un paese nuovo, approfittando delle lezioni dell'esperienza e vivendo un po' a spese degli altri, invece di lasciar gli altri vivere a vostre spese. Qual è il rovescio della medaglia? Qual è? Non so dove sia il cimitero più vicino, ma dovunque sia non vi veggo che un sepolcro con una data al di sopra, che potrebbe essere incisa fra un paio d'anni o fra una ventina. Ecco tutto». Il signor Bray poggiò il gomito sul bracciolo della poltrona e si mise la mano innanzi al viso. «Io parlo francamente», disse Rodolfo sedendogli dappresso, «perché sento vivamente. È nel mio interesse che diate in moglie vostra figlia al mio amico Gride, perché io avrò saldato il mio credito, in parte cioè. Non lo nascondo, lo riconosco apertamente. Ma quale interesse non avete voi nel condurla a questo passo? Pensate a questo. Essa potrebbe fare delle obiezioni, delle rimostranze, piangere, dire che lo sposo è troppo vecchio e che sarebbe renderle la vita infelice. Ma che veggo ora?» Parecchi lievi gesti da parte dell'invalido mostrarono che quegli argomenti facevano breccia su di lui e che egli non ne perdeva sillaba, appunto come neppure il minimo indizio del suo contegno andava perduto per Rodolfo. «Ma che veggo ora, ripeto», continuò il tristo usuraio, «o quale sarà il risultato più probabile? Se voi moriste, la gente che vi odia farebbe vostra figlia felice, ma ne potete sopportare l'idea?» «No», rispose Bray, spronato da un impulso irrefrenabile di vendetta. «Me lo immaginavo, veramente», disse con calma Rodolfo. «Se essa deve godere della morte di qualcuno», questo fu detto sottovoce, «che goda di quella del marito. Non lasciate che ella ripensi alla vostra morte come all'inizio d'una vita più felice. Che c'è da obiettare? Sentiamo. Che cosa? Che il pretendente è vecchio? Ebbene, quante volte uomini di grandi famiglie e di grandi ricchezze, che non hanno le vostre ragioni ed hanno tutti i mezzi e tutto il superfluo della vita a loro disposizione, quante volte non maritano le figlie con dei vecchi, o peggio ancora, con dei giovani senza testa e senza cuore, per solleticare la propria vanità, per rafforzare qualche interesse familiare o per assicurarsi un seggio in Parlamento? Giudicate voi, giudicate voi. Non vi occorrono consigli e vostra figlia vivrà per esservi grata». «Silenzio, silenzio!» esclamò il signor Bray con un sobbalzo improvviso e coprendo con la mano tremante la bocca di Rodolfo.
La sento venire!»
V'era un barlume di coscienza nella vergogna e nella paura di quest'atto frettoloso che in un breve tratto ruppe il sottile involucro di ipocrisia che copriva il crudele disegno e lo rivelò nudo in tutta la sua bassezza e la sua spietata deformità. Il padre s'abbandonò sulla poltrona, pallido e tremante. Arturo Gride si ritrasse e cercò a tentoni il cappello, non osando levar gli occhi dal pavimento. Anche Rodolfo si acquattò per un momento come un cane battuto, intimorito dalla presenza d'una innocente fanciulla. L'effetto fu breve, come era stato improvviso. Rodolfo fu il primo a ricomporsi e, osservando gli sguardi di sgomento di Maddalena, supplicò la povera fanciulla di calmarsi, assicurandole che non c'era alcuna ragione di temere. «Una crisi improvvisa», disse Rodolfo con un'occhiata al signor Bray. «Ora si sente di nuovo bene». Lo spettacolo della giovane e bella creatura, la cui sicura infelicità era stata da essi tramata soltanto un minuto prima, avrebbe commosso anche un cuore di pietra e il più indurito dall'esperienza del mondo, nell'atto che ella si gettò al collo del padre, dicendo parole di dolce simpatia e d'amore, le più dolci che l'orecchio d'un padre potesse udire o le labbra d'una figlia pronunciare. Ma Rodolfo continuò a guardare freddamente e Arturo Gride, i cui occhi annebbiati si pascevano soltanto delle bellezze esterne ed erano ciechi allo spirito che le illuminava, lasciava trasparire una specie di fantastico calore, ma non esattamente quella specie di calore di sentimento, ispirato di solito dalla contemplazione della virtù. «Maddalena», disse il padre, distrigandosi con dolcezza da lei, «non è più nulla». «Ma tu avesti una crisi ieri, ed è terribile vederti soffrire così. Posso far qualcosa?» «Per ora non mi occorre nulla. Ecco qui due signori, Maddalena. Uno l'hai già visto qualche altra volta». «Lei soleva dire», aggiunse il signor Bray, volgendosi ad Arturo Gride, «che la vostra visita mi faceva star sempre peggio. Naturale che dicesse così, sapendo ciò che sapeva, e soltanto ciò che sapeva, dei nostri rapporti e delle loro conseguenze». «Bene, bene, forse potrà mutar di parere su questo punto. Le ragazze, come sapete, sono facili a mutar d'opinione. Tu sei molto stanca, cara».
«No, veramente».
«Veramente sì, tu lavori troppo». «Desidererei poter far di più». «So che lo fai, ma tu abusi delle tue forze. Questa triste vita, amor mio, di fatiche continue e di stanchezza, non è possibile che tu possa sopportarla. Sicuro. Povera Maddalena».
Con queste e altre buone parole, il signor Bray attrasse a sé la figlia e la baciò affettuosamente sulle gote. Rodolfo, osservandolo intento nel frattempo, si avviò verso la porta e fece cenno a Gride di seguirlo. «Vorrete rivederci un'altra volta?» disse Rodolfo.
«Sì, sì», rispose il signor Bray, allontanando frettolosamente la figlia. «Fra una settimana, datemi una settimana».
«Fra una settimana», disse Rodolfo volgendosi al compagno. «Buongiorno, signorina Maddalena, vi bacio le mani».
«Una stretta di mano, Gride», disse il signor Bray stendendo la sua mentre il vecchio Arturo faceva un inchino. «La vostra intenzione senza dubbio è buona, non posso non riconoscerlo. Non è colpa vostra se io vi debbo del denaro. Maddalena, amor mio, qui la mano».
«Oh, caro, se la signorina volesse accondiscendere, soltanto la punta delle dita», disse Arturo con esitazione e quasi ritraendosi.
Maddalena indietreggiò involontariamente innanzi a quella grottesca figura e mise la punta delle dita nella mano di lui per poi ritrarle immediatamente. Dopo un vano tentativo di pressione per trattenerle e portarsele alle labbra, il vecchio Arturo biasciò un bacio alla propria mano e con molte amorose contorsioni del viso uscì sulle orme dell'amico, che in quel momento era già in strada.
«Che dite? Che dite? Che dice il gigante al pigmeo?»
chiese Arturo Gride raggiungendo penosamente Rodolfo.
«E il pigmeo che dice al gigante?»
soggiunse Rodolfo levando le sopracciglia e fissando gli occhi sull'interlocutore.
«Egli non sa che dire», rispose Arturo Gride. «Spera e teme, ma non è veramente un boccone squisito?»
«Io non mi intendo di bellezze», mormorò Rodolfo.
«Ma io sì»,
soggiunse Arturo stropicciandosi le mani.
«Ah, Dio, com'erano belli i suoi occhi nell'atto che si chinavano sul padre, quelle lunghe ciglia così fini e delicate. Lei m'ha guardato con tanta dolcezza».
«Non troppo amorosamente, credo», disse Rodolfo. «Non vi sembra?»
«Ve è sembrato di no»,
rispose il vecchio Arturo.
Non credete dunque che si possa fare? Non credete che si possa?
Rodolfo lo guardò con un aggrottamento sprezzante di sopracciglia e rispose con un sogghigno, mormorando fra i denti. Avete notato che gli ha detto che lei si stancava e lavorava troppo e abusava delle sue forze?
Sì, sì, perché?
Credete che glielo abbia mai detto prima? La vita è più penosa di quanto essa possa sopportare.
Sì,
sì, egli gliela farà cambiare.
Credete che sia fatto?
Chiese il vecchio Arturo fissando con gli occhi socchiusi il viso del compagno.
Son certo che si farà,
disse Rodolfo.
Egli già cerca di ingannare se stesso, anche innanzi ai nostri occhi. Cerca di far credere che tende al bene di lei, non al proprio. Sta rappresentando una parte virtuosa e si è mostrato così sollecito e affettuoso che sua figlia appena credeva a se stessa.
Le ho visto negli occhi una lacrima di sorpresa.
Fra poco vi saranno altre lacrime di sorpresa, benché di specie diversa.
Sì, possiamo attendere con fiducia quest'altra settimana.